State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Alberto Angela Una favola in nero, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma ad agosto 2020.
Passeggiando sul lungolago Ginevra è facile imbattersi nella statua in bronzo di una donna. Spicca tra il verde delle siepi potate a bosso e l'azzurro dell'acqua. Il corpo stilizzato finalmente libero dalle crinoline, il ventaglio in mano e il cappello sormontato da decorazioni floreali. La testa è voltata da un lato in una smorfia stizzita. Gli occhi guardano verso un'eterna lontananza, come a voler dimenticare un fatto increscioso. Ma chi raffigura quella statua? Un salto indietro nel tempo ci svela la sua identità. È il 10 settembre 1898 e la donna, oggi di bronzo, insieme alla sua dama di compagnia si sta affrettando a raggiungere il battello che collega Ginevra a Montré. Proprio nei pressi di dove ora si innalza il suo monumento, viene urtata al petto da un uomo e cade all'indietro. Si rialza con grazia e si riassesta. Poi raggiunge il battello, ma appena salita a bordo, sviene. La dama di compagnia le slaccia il busto per farla respirare e si accorge che vicino al cuore c'è una ferita. Sissi, imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria, è stata pugnalata da un anarchico italiano, Luigi Lucheni. Morirà poche ore dopo, quando il suo mito è appena venuto al mondo. Ancora oggi, a più di un secolo dalla tragica scomparsa, la sua storia incanta. Come una Lady Diana ante litteram, ogni brano della sua esistenza infiamma i lettori, gli spettatori dei film a lei dedicati, le mostre che la celebrano. Giunta appena sedicenne alle porte di Vienna, di fronte al grande cancello che porta nella splendida residenza di Schönbrunn, è inconsapevole del destino che l'attende. È il 22 aprile del 1854. Lasciate le sue amate montagne bavaresi, la duchessina, non la principessa, come molti pensano, sta per diventare imperatrice di paesi che neanche conosce. Se la cornice è fiabesca, ogni sua vicenda sarà segnata dal peso della storia, del potere, della politica, tutte cose di cui riconosce l'importanza ma che non sono per lei una priorità. Sono invece i moti del cuore, la fuggevolezza della vita, la precarietà delle emozioni, la curiosità dei viaggi a interessarla. Cose per cui è pronta anche a calpestare l'etichetta di una corte potentissima. Sì, perché il suo futuro sposo, che raggiunge discendendo il Danubio su un battello addobbato con migliaia di rose, è il suo Franz. Franz Josef d'Asburgo-Lorena. Schönbrunn è un luogo dove si è fatta la storia d'Europa per molto tempo. Qui Maria Teresa d'Austria, trisnonna di Franz, ha lottato aspramente con la Prussia di Federico il Grande e la Francia dei Borbone. Sui campi di battaglia sporcati dal sangue degli innocenti, quanto attraverso lo stillicidio delle mediazioni. In questa stessa corte si era esibito Mozart bambino ed era cresciuta Maria Antonietta, data poi in sposa al delfino di Francia e come lui finita sulla ghigliottina. La tragica fine della figlia d'Asburgo del Settecento sembra in qualche modo preconizzare quella di Sissi, anzi Elizabeth, perché questo è il suo vero nome. Sisi, con una sola S, era invece il soprannome con il quale la chiamava il marito. Per la seconda S ci vorranno i film come Romy Schneider che ne hanno ingigantito il mito. Si rimane quasi sorpresa a pensare che Sissi non era stata cresciuta per diventare regina, un onore riservato a sua sorella maggiore Elena, detta Nenè. Solo che il destino mischia le carte a suo piacimento e accade che sua madre, all'ultimo momento, decide di portarla con sé a Bad Ischli, dove l'imperatore festeggia il suo compleanno e deve incontrare la promessa sposa Nenè. Basta un fugace sguardo e Franz Josef rimane colpito dalla più giovane delle due sorelle, Sissi, e non si fa scrupoli a cambiare i piani della madre, l'arciduchessa Sofia. La data per il matrimonio di Sissi con Francesco Giuseppe è fissata per il 24 aprile 1854, due giorni dopo il suo arrivo a Schönbrunn. Il giovane imperatore vuole offrire al suo popolo uno spettacolo grandioso. Probabilmente deve far dimenticare la dura repressione delle rivoluzioni del 1848, che è ancora negli occhi dei suoi sudditi. Anche la bellezza della sua giovane sposa è un elemento che può servire al suo scopo. Dal sogno alla realtà il passo è breve, Sissi non ha sposato solo un uomo, ha sposato un impero. E quell'impero è nelle mani dell'amato Franz. Il cinema ce lo ha fatto conoscere come il principe di una favola. Ma Francesco Giuseppe d'Asburgo-Lorena, imperatore d'Austria, è stato un personaggio storico di enorme importanza. Per noi italiani ha rappresentato il nemico per tutta la durata del suo lunghissimo regno. Era l'inflessibile capo degli eserciti contro cui gli italiani hanno combattuto dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale. Molti dei nostri nonni e bisnonni hanno perso la vita sotto i colpi della sua artiglieria. Ed è un curioso paradosso della storia che oggi sia diventato un personaggio da fiaba amato anche da generazioni di spettatori. Una volta sposata, Sissi si rende conto di cosa voglia dire vivere a corte e comincia a sentire nostalgia della vita all'aria aperta a cui era stata abituata da ragazzina. Anche se i palazzi degli Asburgo sono circondati da splendidi giardini, a lei sembrano una gabbia. Soprattutto il Palazzo Imperiale di Vienna, Hofburg, dove si trasferisce dopo il matrimonio. Quando entriamo negli ambienti abitati da Sissi, ci sembra quasi di vederla, nel luogo dove aveva tutto, ma si sentiva schiacciata dall'asfissiante protocollo. A cominciare dagli abiti, un vero tormento. Negli anni in cui Sissi è all'apice della sua bellezza, gli anni 60 dell'Ottocento, è quasi obbligatorio per una donna esibire il cosiddetto vitino di Vespa, un girovita sottile che faccia ancor più risaltare l'abbondanza delle forme. Per ottenerlo, le sue contemporanee si sottopongono a una vera e propria tortura, stringendo fino allo spasimo il corsetto che indossano sotto gli abiti. Neanche Sissi, ormai preceduta dalla fama della propria bellezza, può sottrarsi a questo rito. Anche se il suo giro vita è di soli 47 centimetri, l'allacciamento del busto le richiede ogni giorno un'ora di sforzi. Nella stanza della toeletta, l'imperatrice trascorreva almeno 3 ore al giorno per farsi pettinare e acconciare i capelli. I capelli di Sissi erano di una bellezza leggendaria e negli anni le aveva fatti crescere fino alle caviglie. La sua parrucchiera si chiamava Fanny Pfefferlich e aveva un potere enorme sull'imperatrice. Solo lei, secondo Sissi, poteva prendersi cura di quella chioma rosso ramato che ha fatto storia. In Sissi c'era poi la voglia di sentirsi viva attraverso lo sport, come una ragazza che oggi frequenta una palestra per mantenersi in forma. Nei suoi appartamenti ci sono ancora gli attrezzi per la ginnastica quotidiana, fissati al telaio di una porta gli anelli, e poi la spalliera e la sbarra. Il suo giovane insegnante di greco ha raccontato di essere entrato nella stanza dell'imperatrice proprio mentre si sollevava appesa agli anelli. Indossava un abito di seta ornato di piume di struzzo. Il suo commento è stato: sembrava un essere metà serpente e metà uccello. Di questa ossessione di Sissi per la forma fisica si è molto parlato. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che si trattasse di un disturbo nervoso. Le sue abitudini alimentari sembravano in realtà un po' strambe, come mangiare bianco d'uovo e bere succhi di carne. Probabile che volesse seguire una dieta proteica per mantenersi snella. Non faceva niente di diverso da quello che fanno le attrici di oggi, solo che lo faceva con un secolo di anticipo. Sapeva che la bellezza era un'arma per portare dalla sua parte l'imperatore, che ne era innamoratissimo, e Francesco Giuseppe spesso si trovava in mezzo ai grandi contrasti che c'erano tra la moglie e la madre. I veri problemi cominciano quando Sissi diventa mamma. La suocera, l'arciduchessa Sofia, vuole controllare l'educazione dei bambini escludendo la madre da ogni decisione. Sissi, in anticipo con i tempi, vuole i figli accanto a sé e dà un vero e proprio ultimatum a Francesco Giuseppe, che questa volta cede. Da quel momento Sissi scioglie le briglie ad ogni desiderio di evasione e vivrà secondo le sue regole. I lunghi viaggi per ritrovare la libertà perduta, le assenze dalle cerimonie, l'amicizia con il cugino Ludwig, dotato di una personalità non meno estrosa dell'imperatrice. Entrambi sembravano in fuga dal loro tempo, in lotta contro il militarismo, amanti della solitudine e della natura, ossessionati dalla propria immagine. Sissi, maggiore di 8 anni, lo ama come si ama una creatura indifesa. Ludwig, omosessuale, vede in lei la sua protettrice. Uniti dalla passione per l'arte, la poesia per l'imperatrice d'Austria, la musica e soprattutto Wagner per il re di Baviera. Quando Ludwig morirà, in circostanze poco chiare, Sissi ne soffrirà. È ormai una donna matura, crede di poter sopportare il dolore. Ha già perso la primogenita Sofia nel 1857. Ma non sa che la vita ha messo in conto per lei un altro colpo mortale, la perdita dell'amato figlio Rodolfo, che viene trovato senza vita nel suo casino di caccia a Meierlin insieme alla giovane amante Mary Vetsera. Per l'impero austro-ungarico è l'inizio del crollo. È morto l'erede della corona ed è anche la morte dell'unico figlio maschio di Sissi, così simile a lei, così legato alla madre. Sissi, distrutta dal dolore, non partecipa al funerale. Da quel giorno fino alla sua morte vestirà di nero. E in quel nero c'è tutta la cupezza di una donna che nemmeno riconosce più la vitale ragazza che era stata. Ora i Walser, lo splendido castello di Miramare a Trieste, dal quale aveva visto per la prima volta il mare, gli amati cavalli lipizzani, i fasti di corte, tutto sembra lasciarla indifferente. Gli ultimi giorni dell'imperatrice sembrano, per un gioco subdolo del destino, molto simili a quelle della donna che l'ha consacrata al cinema e in televisione. Sono una donna infelice di 42 anni e mi chiamo Romy Schneider. Così si presenta a un intervistatore la popolarissima attrice poco prima della morte. Era diventata celebre a 17 anni, interpretando la principessa Sissi nei tre film a lei dedicati, amatissimi ovunque. A niente sono valsi gli sforzi per staccarsi da quel personaggio, nonostante avesse lavorato con i più grandi registi di quegli anni. La celebrità raggiunta da giovanissima, una storia d'amore durata poco, 5 anni di passione con Alain Delon cancellati da un improvviso biglietto d'addio. Poi, come per Sissi, il colpo di grazia, la tragica morte dell'amato figlio. David, appena 14enne, definito da lei l'unico vero uomo della mia vita, muore trafitto dalle punte di un cancello. Romy si abbandona alla depressione, si rifugia nell'alcol e nei sedativi. Il 29 maggio 1982 Romy Schneider viene trovata senza vita, in abito da sera, in un appartamento di Parigi. Quel giorno Sissi è morta una seconda volta. Una frase di Maria Festetich, la dama di compagnia dell'imperatrice, sembra descrivere il destino di entrambe. Le fate buone hanno deposto nella sua culla magnifici doni, bellezza, grazia, intelligenza. Ma la fata cattiva ha detto: «Ti è stato dato tutto, ma farò in modo che questi doni ti si ritorcano contro. Persino la tua bellezza ti porterà solo dolore e non conoscerai mai la pace».